Ecco, allora, argomento della serata, archeostronomia e civiltà egizia. Allora, volevo mettere un sottotitolo che poi non l'ho messo, comunque ve lo dico. Nel caso della civiltà egizia, l'archeostronomia ha dato il peggio di se stessa, o meglio, alcuni sedicenti archeastronomi hanno detto delle cose terrificanti. Ce n'è una lunga serie. Ce n'è una lunga serie che parte già dal secolo scorso, anzi da quello prima, fino all'Ottocento, l'archeologo Flinders Petrie, inglese, che aggiungeva pietre qua e là sulle piramidi perché così le misure andavano a essere interpretate come derivate dal pi greco, qualcun altro che ha cominciato a datare, questo è famoso, questo è Norman Lockyer, quello che ha scoperto le righe dell'elio nel sole inizio Novecento, fece tutto un lungo studio sugli egizi e pubblicò questo libro di Dawn of Astronomy, l'alba dell'astronomia, dove utilizzò l'archeostronomia per datare i templi egizi, solo che lo fece utilizzando le orientazioni solari, col risultato l'errore è del 50%. Poi andiamo avanti, la civiltà egizia come affascinava i greci perché non capivano una beata fava di quello che veniva scritto nei geroglifici, e allora dicevano: ma sono bravissimi questi, misteriosi. E molti hanno attribuito agli egizi capacità incredibili di aver inventato, di conoscere l'energia elettrica, di aver inventato le lampadine, qualcun altro li ha messi in relazione con gli alieni, eccetera. Poi è arrivato Bouval, Hancock e tutta la sua congrega che ne hanno dette di tutti i colori, ma di quello parleremo. E poi ce ne sono altri, voglio dire, che a citarli, quelli sono ancora vivi, per cui va bene, non è carino. Detto questo, e anche qualcuno che non sta neanche tanto lontano da qui, detto questo, l'antico Egitto è molto vario e variegato, nel senso che la tipologia dei monumenti che possono essere archeastronomicamente studiati è enorme e quindi non è ancora stato studiato tutto, purtroppo molto è stato studiato male. Quindi si va dalle piramidi, si va dalle tombe, le mastabe, la sfinge e tutto il resto, poi ci sono i testi delle piramidi, i papiri che sono stati scritti, che molti, non tantissimi, riportano notizie astronomiche, ci sono quelli matematici, pensate al papiro Rind, eccetera. Dopodiché è chiaro che esistono quelli che hanno fatto le cose bene, tipo Juan Belmonte recentemente, che ha fatto uno studio bellissimo su dei templi egizi, e me ne esistono anche altri che hanno detto cose un po' più discutibili. Allora, il discorso quindi è che gli egiziani hanno prodotto comunque degli scritti tardi, però leggibili, conosciuti, interpretabili. Per cui, diciamo, buona parte della loro astronomia è nota. E ci si è accorti poi che non erano così bravi come li hanno dipinti, poi vedremo. E anche molta della loro matematica e della loro geometria è nota. Molti hanno speculato sulle piramidi, grandiose, bellissime, ma hanno speculato su perché hanno quella forma lì, e soprattutto con questo mitico angolo di 52 gradi al vertice, che sembrava una cosa estremamente esoterica. Vi inviterei a fare semplicemente una prova. Prendete un secchio di sabbia asciutta e rovesciatelo, e poi andate a misurare l'angolo al vertice del mucchio di sabbia che ottenete. Quindi, diciamo, le misure delle piramidi non sono mistiche, sono semplicemente quelle che permettono la stabilità strutturale. Tanto è vero che la piramide, quella doppia pendenza, la volevano fare un po' più acuta di quello che è venuto, crollava e hanno dovuto smussarla. Ora, l'archeastronomia nel caso dell'antico Egitto, se fatta bene, si deve liberare di tutta una serie di malefiche influenze, chiamiamole così. Allora, qui abbiamo una breve cronologia della cultura egizia, dal regno antico, il vecchio regno, che qui e siamo al 3100 a.C., eccetera, fino giù al nuovo regno 1580. Poi, vabbè, cominciano a esserci invasioni, cominciano a esserci influenze straniere, prima gli Ixos che erano cacciati fuori, poi i Tolemei che addirittura restano lì e regnano per svariati secoli, poi arrivano i Romani, eccetera, quindi cominciano a esserci influenze che non sono più genuine e non ci danno più una valutazione genuina delle conoscenze matematiche, astronomiche, tecniche dell'antico Egitto. Ora, dobbiamo comunque ricordarci che gli egizi non sono una cultura fuori dal comune. Hanno fatto le cose che hanno fatto anche tutte le altre culture antiche. Cioè, praticamente, hanno cercato il modo più efficace di dominare il potere cosmico, cioè di interpretare il volere degli dèi, costruendo dei luoghi di culto che erano astronomicamente orientati, e ci sono ancora, con l'obiettivo di trasporre il cielo sulla terra. Chi lo faceva erano dei sacerdoti che avevano conoscenze astronomiche e avevano stabilito degli opportuni riti, il tutto a beneficio del faraone che era una divinità, ma come destinatario ultimo era la popolazione. Chiaramente, come tutte le popolazioni antiche, mettere in relazione gli dèi con la popolazione si può fare, richiede lo sviluppo di una mitologia. Ciascuna popolazione ha sviluppato la propria, anche loro l'hanno fatto e poi le hanno praticamente descritta col loro particolare modo di scrivere, quello geroglifico prima, poi il demotico, lo ieratico dopo. Allora, cosa serviva l'osservazione del cielo? Serviva per il culto, per l'agricoltura, per lo sviluppo della mitologia e anche per la divinazione. E attenzione che anche loro hanno trasposto il cielo sulla terra. Poi, voglio dire, Bouval, la sua teoria della correlazione, che mette in relazione la posizione delle piramidi con la cintura di Orione, non ci ha capito assolutamente nulla e è partito con questa teoria, che però ha avuto il vantaggio di essere molto ben propagandata da Gilbert e da altri, per cui se parlate di piramidi alle persone comuni spesso si ricordano le tre piramidi di Giza e la cintura di Orione. Comunque anche loro invece hanno seguito delle regole di mappatura del cielo sulla terra che prevedevano uno spazio da dedicare agli dèi, un mezzo per delimitare lo spazio, voglio dire inizialmente una palizzata, un fossato, qualcosa, un muro, poi hanno monumentalizzato alla grande alcuni particolari elementi del paesaggio, per cui hanno scelto certe zone per costruire e certe zone per seppellire i loro faraoni, vale dei re per esempio, delle forme geometriche che avessero delle controparti in cielo. E qui potremmo parlarne dettagliatamente. in quasi tutto l'Egitto non trovate una struttura curva. In realtà la Sara Parcak, con le sue immagini da satellite, una l'ha trovata, però è una, e poi bisogna che va comunque datata. Non hanno costruito tendenzialmente niente di curvo, ma hanno preferito il quadrato, il rettangolo, eventualmente strutture triangolari, raramente poligonali, ma è il quadrato e il rettangolo che la fanno da padrone. Pensate alle piramidi, ma pensate anche ai grandi templi. Venivano marcati i punti centrali delle aree, in questo caso con monumenti, colonne, eccetera, e una serie di riferimenti astronomici veniva utilizzata per la costruzione dei templi, dei luoghi sacri in generale. Che il luogo sacro è sì il tempio, ma anche il luogo di sepoltura, luogo dove non solo si mette il faraone quando muore, ma anche i personaggi di rilievo che potevano permetterselo, che avevano soldi a sufficienza per pagarsi, per farsi costruire una tomba di un certo livello. Ora però, per fare queste cose qui occorrono delle competenze. Competenze che, come tutte le popolazioni antiche, gli Egizi ebbero e li ebbero nella loro classe sacerdotale, che, come tutte le popolazioni antiche, godette di grandissimo prestigio. Per cui, per stabilire un luogo sacro, occorreva un sacerdote, un rito di consacrazione, più era complesso e lungo meglio era. Questi qui però sono figli di una particolare idea cosmologica dell'universo, e quella degli Egizi la conosciamo bene. Conosciamo bene come loro pensavano che il cielo si era formato, chi l'aveva creato e tutto il resto. Il faraone finiva per diventare una stella quando moriva, e come ci arrivava, per cui avevano sviluppato tutti i meccanismi simbolici giusti, in maniera tale che quadrassero tutte le cose che potevano osservare. Una mitologia che stabilisse il collegamento col divino, cioè partendo dal Re Scorpione, a Iside, Osiride, Sette, tutte le varie vicende che la mitologia egizia ormai ci permette di conoscere. Delle particolari date in cui eseguire i riti di consacrazione, ma anche altri, e particolari configurazioni degli astri visibili in cielo. Bene, questa, diciamo, era la parte astronomica sacra. Dopodiché loro svilupparono, e questa è una cosa interessante, anche un sistema di numerazione. Quindi la matematica egizia era sviluppata, e i numeri, eccoli qua, fino al 9, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milione, cioè maneggiavano anche numeri grossi. Questo non stupisce, perché altre culture maneggiavano numeri grossi, ma non così antiche. Avevano un sistema in base 10, non conoscevano lo zero. Sono stati uno dei primi popoli a usare un sistema decimale. I Sumeri usavano la base 12, popolazione celtica 20. Poi non stupisce, perché uno ha due mani, per cui conta le dita e sviluppa un sistema in base 10. I Celti hanno contato anche quelli dei piedi, per cui hanno sviluppato un sistema ventesimale. La loro idea del cielo era divina, e potremmo dire che gli Egizi erano un popolo estremamente dedito al sacro e alla religione, che entrava sotto forma di varie divinità principali e secondarie, cioè praticamente sempre nella vita di ogni giorno e in qualsiasi attività che veniva svolta, sia di altissimo livello sia quelle quotidiane. La sfera celeste per loro era una divinità ed era la Dea Nut, e veniva rappresentata in questo modo, con questa figura femminile piena di stelle che circondava completamente il mondo. E poi qui c'erano poi altre cose. Gli Egizi mettono a punto il sistema di costellazioni, per esempio quelle zodiacali, che usiamo ancora adesso. Dall'Egitto si propagarono, Egitto e Mesopotamia si propagarono in Grecia, poi nel mondo romano e poi nel mondo europeo, che era quello dove l'impero romano governava, col risultato che le costellazioni che noi vediamo in cielo hanno i nomi che siamo abituati a dare, tipo il toro, il leone, detto per parlare di costellazioni zodiacali, e così via, che sono di invenzione egizia. Se invece andiamo in Oriente abbiamo tutto un sistema diverso. Ecco alcune costellazioni. L'orsa maggiore, che per noi è un'orsa, per loro era una zampa di bue, che chiamavano Meshtiu, e pronunciata in più modi diversi, perché l'egizio non aveva vocali, col risultato che si poteva leggere. Anzi, in realtà non sappiamo bene come veniva pronunciato l'egizio, assolutamente ancora oggi. Vediamo i geroglifici, sappiamo tradurli, ma non sappiamo leggerli correttamente. La dea Nut veniva presentata in maniera molto pomposa, come avete detto prima, ma anche in maniera semplice, ma sempre con qualcosa che copre, una sfera celeste, quindi, che copre la terra. Orione, eccolo qui, e questo è il suo simbolo, che era la cintura di Orione, la spada. Sirio, guardate che ha uno spuntone sopra, e questo è il simbolo che lo contraddistingue. D'altra parte Orione e Sirio sono Osiride e Iside. Ecco qui svariate costellazioni. Non è ancora ben chiaro, ecco, questa con l'ippopotamo e il coccodrillo sopra, effettivamente a cosa si riferisse. Qui comunque abbiamo l'aquila e così via. Allora, il sole durante l'anno è visto muoversi apparentemente fra le costellazioni dello zodiaco, partendo dal punto gamma dove si trova apparentemente all'equinozio di primavera, percorre tutte le costellazioni zodiacali. In realtà è la Terra che gira, però l'angolo, diciamo, apparentemente, visto che l'osservatore è solidale alla Terra, solidale con la Terra, vede muoversi apparentemente il Sole. Allora, quello che vediamo noi adesso vedevano anche loro, con la differenza che sono cambiate semmai le date per effetto della precessione in cui il Sole entrava nelle varie costellazioni. E quindi l'idea di associare dei nomi alle costellazioni dello zodiaco è proprio loro. Ma attenzione, non si sono inventati solo quello. Si sono inventati anche i segni zodiacali, cioè la divisione dello zodiaco in settori di 30 gradi fissi cada uno. Attenzione, perché la costellazione zodiacale è quella formata dalle stelle che vediamo, e poi quindi ci sono quelle grandi e quelle piccole. Il segno zodiacale no, il segno zodiacale è ampio, un dodicesimo di eclittica, quindi 30 gradi. Quindi e tutti i segni sono di 30 gradi e il Sole li percorre in un mese, apparentemente. Quindi attenzione, quando parlate di costellazioni zodiacali è una cosa e segni zodiacali è un'altra. Si fa spesso confusione da questo punto, su questo punto di vista. Ecco, qui ne vedete ancora alcune, perché le rappresentazioni sono tantissime. Vedete qui, vedete anche lo scorpione, per esempio. Oh, questo è un magnifico zodiaco che sta sulla tomba, questo è sulla tomba di Senmut. Questo è lo zodiaco di Dendera, in cui ci sono, c'è praticamente un compendio di astronomia egizia, c'è di tutto, dai pianeti, quelli vediamo, alle stelle, a Orione, cioè le costellazioni. Questi 12 cerchi sono i 12 mesi del calendario lunare e ciascun giorno è un trattino, e anche per loro la il calendario lunare ha a che fare con la divinità, perché la luna è una divinità. Ecco sempre un particolare di quello zodiaco, Orione e Sirio, che vanno sempre in coppia, Iside e Osiride. E ecco, questo è Orione, è rappresentata la cintura con la spada, le stelle sono messe abbastanza a caso, le tre stelle della cintura vengono riproposte qui e vediamo poi anche il resto, perché oltre Orione e Sirio poi c'è anche dell'altro su quella, su quello zodiaco. Ci sono i pianeti, Giove, Saturno, Venere, Mercurio, eccetera. Si riconoscono perché, siccome i pianeti si muovono sulla sfera celeste, allora bisognava rendere conto del fatto che si muovessero, e allora li hanno messi sulla barca, come se navigassero sul Nilo. E si riconoscono perché sulla testa hanno la stella. Queste figure, che tendenzialmente sono sempre rimbalzanti, fa il dio Horus o qualcun altro, una volta che vengono disegnate con la stella sopra, allora sono pianeti. Venere invece fa eccezione, è senza barca, è un ibis, però sempre con la stella sulla testa. Una cosa che vi pregherei di notare qui è questo geroglifico. Questo geroglifico, questo triangolo verticale e quello che è accanto, si chiama Sopdet ed è la levata eliaca di Sirio, e infatti è nel settore relativo alla rappresentazione di Sirio. Quindi Sirio l'abbiamo rappresentato così, oppure lo troviamo rappresentato con il cuneo sopra la testa. E rieccolo qua di nuovo. Questo Horus in realtà è Giove, perché ha la stella sopra, Saturno, Mercurio, Venere, eccetera. Allora, noi abbiamo quindi a che fare, riecco qui la levata eliaca, Sopdet. Noi abbiamo a che fare con una popolazione che ha un cielo che ha osservato, però praticamente 5.000 anni fa. Quindi sono successe delle cose. Gli archeastronomi che cercano di ricostruire il cielo antico ovviamente devono tener conto del fatto che la Terra non si muove, non sta ferma, si muove nello spazio intorno al Sole, ma ha anche dei moti che sono quello di precessione, quello di nutrizione, eccetera. Allora, diamo proprio due notiziole che probabilmente già sapete su come si muove la Terra nello spazio. Allora, la Terra si muove descrivendo intorno al Sole un'orbita, lo fa in 365 giorni, poi voglio dire di anni ce ne sono 4-5, tropico, siderale, anomalistico, eccetera, che sì, sono leggermente diversi uno dall'altro, ma dovremmo occuparcene. L'orbita stessa della Terra non è stabile, ma ruota, precede per il fatto che c'è la Luna e c'è il Sole, quindi che curvano lo spazio-tempo, e quindi la Terra deve muoversi dentro lo spazio-tempo curvato dalla massa del Sole, e quindi lei è convinta di andare diritta, ma in realtà deve orbitare. Quindi durante l'anno la Terra, siccome la sua orbita è ellittica, al 3 di gennaio passerà al perielio, al 4 luglio passerà all'afelio, e ci saranno convenzionalmente quattro posizioni che saranno quelle che definiscono l'inizio e la fine delle stagioni, quindi il 21 marzo l'equinozio di primavera, il 21 giugno solstizio d'estate, il 23 settembre l'equinozio di autunno, 22 dicembre solstizio d'inverno. Ma queste date sono quelle di adesso. Attenzione, perché anche gli egizi erano attenti a queste cose, soprattutto i solstizi più che gli equinozi, anche se lo conoscevano l'equinozio. E comunque vedremo che le date del calendario, il calendario giuliano, corrispondenti ai vari equinozi e solstizi, quindi le varie date convenzionali durante l'anno, non saranno le nostre, non saranno quelle che vedete lì, ma chiaramente, cioè, ci saranno degli spostamenti di cui bisogna tenere conto. Cosa succede al Sole, ai solstizi e agli equinozi? Allora, nell'emisfero nord, perché insomma l'Egitto è ancora nell'emisfero nord, a latitudine 30 gradi nord, quindi emisfero boreale, anche loro quindi vedevano il ciclo del Sole come lo vediamo noi, nel senso che agli equinozi sorgeva esattamente a est, tramontava esattamente a ovest, arco diurno e arco notturno lunghi uguale, 12 ore ciascuno. A solstizio d'inverno anche loro vedevano il Sole basso sull'orizzonte, che sorgeva molto spostato a sud e tramontava ancora molto spostato a sud. A solstizio d'estate, grande arco percorso in cielo, con il sorgere in direzione nord-est e il tramonto in direzione nord-ovest. Ora, lì, in questa slide, vedete le date di adesso, che sono quelle che vi ho raccontato prima, ma in realtà, se noi andiamo a fare dei conti, ci accorgiamo che esiste uno spostamento. Perché? Allora, il Sole ritorna due volte all'equinozio di primavera in 365,2422. Questa cosa qui è la disgrazia di quelli che sviluppano i calendari. È sempre creato un sacco di casino proprio per il fatto che non ci sono rapporti interi, e quindi questo valore è il cosiddetto anno tropico, perché le stagioni le determina lui. Ma l'anno di calendario è 365 giorni per tre volte più un 366 anno giuliano. Si usa il calendario giuliano quando si studiano culture più vecchie del 1582, e il risultato è che l'anno di calendario in media è 365 giorni e un quarto, però prossima l'anno tropico con questo errore, quindi 78 decimillesimi di giorni all'anno in meno fanno sì che le date dei solstizi e degli equinozi camminano, nel senso che per esempio l'equinozio di primavera nell'anno zero era il 22 o 23 di marzo e non il 21 come adesso, e andando avanti c'è questa deriva progressiva, e lo stesso i solstizi, questa deriva progressiva fa sì che si abbia uno sfasamento progressivo, e dopo un po' di tempo, se uno non corregge, si ritrova i mesi estivi quando fa freddo e viceversa. E fra l'altro guardate che 78 decimillesimi non è poco, fate presto con questo ad arrivare a uno sfasamento di 6 mesi, meno di 100 anni ci arrivate. Per cui, quando noi ci occuperemo di cronologia egizia, ci accorgeremo che i solstizi e gli equinozi capitano in date strane. E non sono strane, sono semplicemente derivate a causa dello sfasamento progressivo. Il calendario egizio, infatti gli egizi ne avevano due di calendari, uno civile, e poi c'era quello sacro. Allora, il calendario civile, che era quello che serviva per i contadini, per la gestione del potere, per la sopravvivenza, era composto da tre stagioni, solo tre. E questo perché il clima egizio si adatta bene a tre stagioni. Diciamo quella dell'esondazione del Nilo, Aget, quella della semina successiva, dopo l'inondazione avete il limo che si è depositato, mo seminate perché il terreno è fertile e quindi il grano cresce, e la successiva stagione Scemu, che è quella del raccolto. E dopodiché si aspetta l'inondazione del Nilo successiva e si riparte. Quindi in queste tre stagioni noi abbiamo un calendario composto da 360 giorni più 5, perché il calendario egizio inizialmente è solo i 360 giorni. Poi si accorgono che con 360 giorni non va bene, dopo pochi anni c'è una deriva inaccettabile, e allora aggiungono i 5 giorni epagomeni. Però la cosa divertente è questa: in tutta la cultura egizia l'idea di anno bisestile non c'è mai stato. Infatti la cronologia egizia si occupa degli eventi mappandoli con un calendario di 360 più 5, quindi 365 giorni. Ergo, quando ricostruite la cronologia egizia avete il problema della deriva delle date rispetto al computo solare vero. Infatti i 5 giorni epagomeni, che si chiamavano Arurempet, il termine epagomeno è greco praticamente, erano giorni di festa. Eccolo qui, il calendario. Qui abbiamo anno, mese, giorno, ora, col geroglifico che vi dice come veniva scritto. Qui si ha come veniva pronunciato aggiungendo le vocali. L'anno durava 365 giorni, diviso in 12 mesi da 30, e quindi capite bene che 30 per 12 fa 360, mo ne mancano 5 che li aggiungevano alla fine, e venivano sempre aggiunti alla fine, mai in mezzo. Avevano le settimane, ma di 10 giorni ciascuna, non di 7. Questa è una cosa molto interessante, perché vi dice subito che la settimana egizia non è basata sulla luna. Le settimane da 7 giorni sono basate sulle fasi lunari, ma le settimane da 10 no. Per cui loro non utilizzavano la luna per scandire il tempo. Il giorno era di 24 ore e un'ora era un 24esimo di giorno. Poi usavano degli orologi stellari diagonali per misurare le ore durante la notte, mentre durante il giorno usavano il sole. Allora, le stagioni sono queste. Akhet è fatta da 4 mesi, col loro nome, e qui abbiamo, è quel mese dell'esondazione, 4 mesi da 30. Il termine stagione lo si riconosce perché ci sono i numeri 1, 2, 3, 4 col cappello sopra. Il cappello sopra indica che si sta parlando di un computo dei mesi. Poi la stagione successiva è Peret, come veniva indicata, quindi primo mese, secondo, terzo, quarto. Non è che, ecco, ripartivano da zero, cioè finita una stagione, ripartivano con la successiva contando di nuovo i mesi 1, 2, 3, 4, non come noi che andiamo avanti finché abbiamo esaurito i 12. E la terza stagione, Scemu, che è quella del raccolto, con i vari nomi, i vari geroglifici che li indicano, e sempre 30 giorni. Quindi il mese è standard di 30 giorni. Perché secondo voi? Perché non 29? Perché non 31? La divisione dello zodiaco in 12 settori di 30 gradi ciascuno fa sì che la traiettoria del Sole per attraversare un settore di 30 gradi ci metta 30 giorni, proprio perché il movimento apparente del Sole sulla sfera celeste, se lo pensiamo uniforme, facciamo finta che l'orbita della Terra sia circolare, è 360 gradi diviso 360 giorni più 5, e quindi è poco meno di un grado, col risultato che in 30 giorni il Sole passava da un segno zodiacale a quello successivo e così via. Quindi questa è la ragione per la scelta di 30 giorni. Se diciamo l'orbita della Terra fosse stata percorsa non in 365 giorni ma in 400 o qualcosa del genere, avremmo avuto lunghezze di mesi diverse. Guardate che anche in Mesopotamia ho fatto esattamente la stessa cosa, vero che sono stati anche contatti fra loro quando iniziava l'anno, il Capodanno. E questa è una cosa interessante, perché il Capodanno iniziava con la levata eliaca di Sirio. Sirio è la stella più luminosa della costellazione del Cane Maggiore, la vediamo anche noi, in questi periodi si vede. E cosa succedeva quando Sirio andava in levata eliaca? Allora, bisogna ragionare un attimo. Allora, secondo voi quanto è lungo il tempo in cui la Terra fa una rotazione su se stessa? Dai, da bravi astrofili dovete saperlo. 23 ore, 56 minuti e 4 secondi. Quanto è lungo il giorno solare? 24 ore. Quindi il giorno siderale è più corto di 4 minuti, 3 minuti e qualcosa, circa 4 minuti, rispetto al giorno solare. Per cui se ogni mattina guardate il sole prima che sorga e le stelle di dietro, vedete che ogni giorno le stelle anticipano il loro sorgere di 4 minuti. Perché la Terra ruota in 23 ore, 56 minuti e 4 secondi, mentre invece il Sole sorge dopo 24 ore. Quindi la mattina, prima del sorgere del Sole, vedete le stelle, il giorno dopo le vedete più alte, perché sono sorte 4 minuti prima, il giorno dopo più alte ancora, e ne compaiono delle altre. Se tenete ferma la sfera celeste, il Sole cammina apparentemente nelle costellazioni dello zodiaco, nei segni zodiacali, e gli astrologi sono contenti perché vi fanno l'oroscopo secondo lì dove era il Sole quando siete, e i vari pianeti quando siete nati. Allora il discorso è questo: se io mi baso sul Sole, vedo scorrere giorno dopo giorno le stelle che vedo poco prima che il Sole sorga. A un certo punto, se ne prendiamo una, Sirio, una a caso, vedremo che un certo giorno è lì ma viene chiaro, e quando sorge è già sotto il Sole e non si vede nulla. Ma il giorno dopo, quando lei anticipa di 4 minuti, ce la fa a essere vista per la prima volta prima che il Sole sorga. Quel giorno lì si ripete ogni anno, e si ripete ogni anno in maniera tale che scandisce l'anno, che scandisce il calendario. Allora, e gli egizi la chiamavano Sopdet, anzi SPDT, poi si legge Sopdet, ed è questo, guardate, la stella e il cono, il cuneo in alto, perché viene indicato che sta sorgendo. Quello che avviene a livello di sfera celeste è che la levata eliaca è un giorno particolare dell'anno dove per la prima volta vedete una stella sorgere poco prima che il Sole sorga, e poi quando il Sole sorge non la vedete più. Il giorno dopo la vedete molto bene, e man mano andate avanti nei giorni successivi anticipa e ve la trovate a un certo punto in cielo di notte, e poi la vedete tramontare 6 o 7 mesi dopo, secondo la sua posizione sulla sfera celeste, in virtù proprio del suo movimento. Quindi in realtà per gli egizi era fondamentale il sorgere eliaco di Sirio, non perché gli piacesse Sirio, ma perché quello che avveniva è che quando avveniva la levata eliaca di Sirio, mezzo mese lunare dopo avveniva l'inondazione del Nilo. Loro non sapevano che la causa era tale per cui, siccome siamo vicini al solstizio d'inverno, le condizioni microclimatiche sul Sudan erano tali per cui pioveva sulle alture del Sudan e quindi tutta l'acqua andava a ingrossare il Nilo, che ci metteva 2 settimane prima di arrivare all'Alto Egitto, e dopodiché inondava. E l'anno dopo succedeva la stessa cosa, per cui i sacerdoti osservavano la levata eliaca di Sirio, con l'ognomone o col merket verificavano che era vicino al solstizio d'estate, ergo predicevano l'inondazione del Nilo, e mo ci prendevano sempre. E questo ha fatto il prestigio della classe sacerdotale egizia. Guardate che la conoscenza del cielo ha fatto il prestigio di tutte le classi sacerdotali di tutte le popolazioni antiche, dagli egizi alla Mesopotamia, ai druidi celtici, ai bramini dell'India e tutto il resto. Allora, se riguardiamo ancora questo diagramma, questo vi fa vedere sulla sfera celeste com'è la levata eliaca della stella Sirio. Il giorno dopo, quando sorge il sole, lei sarà qui, il giorno dopo sarà qui, il giorno dopo sarà qui, e tempo dopo, mesi dopo, quando il sole sorge, lei starà tramontando. Poi, quando il sole tramonterà, lei starà sorgendo. Allora, vi accorgete che non esiste solo la levata eliaca, ma i fenomeni eliaci sono 4. Levata eliaca, il tramonto, tramonto eliaco, la levata cronica, cioè quando la stella sorge mentre il sole tramonta, e il tramonto cronico, quando la stella tramonta quando il sole sorge. Allora, questi 4 fenomeni avvengono per ciascuna stella. Se uno tiene d'occhio 10 stelle luminose, sono 11 quelle di prima grandezza, si ritrova tranquillamente durante l'anno 44 date che gli scandiscono l'anno e permettono di seminare, di fare le varie pratiche agricole che sono necessarie, mietere quando è il momento e così via. Guardate che i Celti, per esempio, hanno basato tutto il loro calendario sulla levata eliaca di 2 stelle, Aldebaran e Antares. Gli Egizi invece piaceva di più Sirio, perché c'era la concomitanza con l'inondazione. Ecco. Allora, noi le possiamo calcolare le levate eliache. Attenzione, la levata eliaca non va con l'anno tropico. Una levata eliaca di una stella avviene con un intervallo un pochino più lungo dell'anno tropico, cioè un anno siderale, quando il Sole ritorna nella stessa posizione, non rispetto al punto gamma, al punto equinoziale, ma rispetto a una stella. Allora, questa cosa qui è una cosa fondamentale, perché l'anno siderale corrisponde esattamente a un giro della Terra intorno al Sole rispetto alle stelle che ci sono di dietro, che fanno da sistema di riferimento, di sfondo. Mentre invece l'anno tropico prevede il ritorno consecutivo di 2 volte della stella al punto gamma, cioè al punto in cui la declinazione del Sole è 0, quando taglia l'equatore celeste, quando è praticamente al punto, al nodo ascendente della sua traiettoria. Allora, se l'anno siderale è 365,256, l'anno tropico è 365 giorni,24,2, la differenza è 0,014, in parole povere 14 giorni in 1000 anni. Quella roba lì si chiama precessione. Quindi la precessione, che poi noi sappiamo essere dovuta al moto a trottola dell'asse terrestre, è tecnicamente la differenza fra l'anno siderale e l'anno tropico. Quindi 2 ritorni consecutivi alla stessa stella, 2 ritorni consecutivi al punto gamma. Ma siccome il punto gamma cammina sulla sfera celeste facendo 1 grado in 72 anni, abbiamo un ritardo nella levata eliaca delle stelle di 14 giorni ogni 1000 anni, per cui noi le possiamo calcolare. E fra l'altro l'effetto della precessione è abbastanza lineare, almeno entro qualche millennio. Poi la levata eliaca di Sirio teoricamente avveniva sempre nello stesso giorno. Teoricamente sì, se la sfera celeste la pensiamo come una palla di cristallo, ma nel momento in cui c'è l'atmosfera e la trasparenza atmosferica cambia, ci possono essere dei ritardi, mai degli anticipi. Allora si può tener conto anche del fatto che l'atmosfera sia sporca, e attenzione, perché questo influisce molto. Infatti per una unità di massa d'aria il coefficiente di estinzione ci sono 23 giorni di differenza, però l'Egitto non era inquinato, aveva inquinamento praticamente zero, per cui il suo coefficiente di estinzione era minimo, e quindi la regolarità, salvo che gli capitasse che piovesse, voglio dire, ma la regolarità della levata eliaca era praticamente garantita, cosa che non succede adesso. Se andate adesso a osservare una levata eliaca di Sirio, adesso la trovate svariati mesi più avanti, è stato in agosto e non più a giugno-luglio, ma dovete fare i conti col cielo schifoso, è inquinato, e quindi questo termine qui diventa importantissimo. Da un anno all'altro non la riuscite più a vedere nello stesso momento, a meno che pigliate su e andate nel deserto, in mezzo al deserto del Sahara, allora avete ancora la trasparenza del cielo molto molto buona. Per cui questi, tutti questi effetti. Fra l'altro una cosa interessante è questa: la levata eliaca di una stella cambia di un giorno praticamente ogni grado di latitudine. Tutto ciò ci permette di calcolarle. Quando abbiamo parlato di precessione prima, invece di introdurla allo stesso modo che fanno tutti, praticamente con questo diagramma, dove c'è il fatto che l'asse della Terra è inclinato di 23 gradi e mezzo, e per cui in un ciclo di precessione di 26.000 anni fa questo giro andando a puntare in posti diversi della sfera celeste, ve l'ho introdotto come differenza fra l'anno tropico e l'anno sideriale, che è esattamente la stessa cosa. Qui, se torniamo indietro un attimo, si subidisse, bravo, ecco, l'asse della Terra punta verso il polo nord celeste, e noi per esempio casualmente nel 2012, 2013, 2014, 2016, in questi periodi, in questi secoli, noi abbiamo che la stella polare Alfa dell'Orsa Minore, la Polaris appunto, perché la traiettoria descritta dal polo nord celeste in secoli e millenni è questa qui bianca, e vedete le costellazioni. Ma ai tempi degli Egizi, 2500 avanti Cristo, piramidi di Giza, la stella che era polare era Alfa del Drago, Tuban. Se avrete pazienza, nel 6000 d.C. avremo Cefeo come costellazione che conterrà la stella polare, Deneb nel 10.000, e santa pazienza ancora, avete Vega nel 14.000. Ecco, il ciclo di precessione si compie in 26.000 anni, ma esiste anche un altro ciclo, che è quello di oscillazione dell'asse della Terra, lo cosiddetto cambiamento di obliquità dell'eclittica. Questo ciclo di oscillazione è piccolo, per fortuna, 2 gradi in più, 2 gradi in meno, tra 22 e 24 gradi praticamente. E cosa succede? Ma questo ciclo ha un periodo di 41.000 anni. Questo vi fa vedere perché dopo un ciclo di 26.000 di precessione questa curva non chiude, perché in questi 26.000 anni intanto l'asse terrestre ha cambiato inclinazione. Allora, il ciclo di precessione condiziona il punto di sorgere e di tramontare e le date delle stelle, quindi anche le levate eliache. Mentre il cambiamento di obliquità dell'eclittica condiziona il sorgere e il tramontare estremo del Sole e della Luna, ma non delle stelle. Quindi ciascuno si prende la sua parte. Bene, il moto di precessione è dovuto al fatto che la Terra subisce la gravitazione della Luna, piccola ma vicina, e del Sole, grosso ma lontano. In realtà sappiamo bene che la gravitazione non esiste, è solo quello che noi vediamo a causa della curvatura relativistica dello spazio-tempo, come Einstein ci ha giustamente detto. Però è fare i conti con la gravitazione più facile che farli con l'equazione di Einstein, quella della curvatura dello spazio-tempo, per cui la gravitazione ce la teniamo ancora buona. Allora, quello che avviene, ecco, questi sono i due moti. Questo è il moto di precessione e questo è il moto di variazione di obliquità dell'eclittica. Questo qui è divertentissimo perché adesso va da 22,1 gradi a 24,5 gradi. Attenzione, perché l'inclinazione dell'asse della Terra condiziona le stagioni. Guardate, se andiamo a vedere partendo da 2000 miliardi di anni prima dell'anno 2000, questa ondina è l'oscillazione di più o meno 2 gradi dell'asse terrestre, periodo 41.000 anni, ma grazie al cielo c'è la Luna. Se la Luna non ci fosse stata, la meccanica celeste ci dice che l'oscillazione era di questo tipo, che voleva dire che le stagioni erano decisamente estremamente più estreme. Infatti, con la Luna il periodo di oscillazione è pochi gradi in 41.013. Senza la Luna il ciclo sarebbe da 35 gradi a 15 in un periodo di 400.000 anni. Probabilmente in questo caso la Terra non avrebbe sviluppato la vita. In più l'ellisse orbitale precede e fa questo mestiere qua, con santa pazienza, 20.000 anni. Tutto ciò ci crea un sacco di necessità di far calcoli quando si ricostruiscono le condizioni del cielo delle popolazioni antiche e come quindi loro l'hanno usato. Quindi l'archeastronomia richiede un sacco di conti quando si vuole andare a ricostruire ciò che gli antichi vedevano. Quindi l'archeastronomia si deve fare rigorosamente, a un certo livello, non ci si improvvisa, come spesso si sente anche in televisione, voglio dire, anche History Channel, sentite delle cose, certe volte da far rizzare i capelli. Il problema è che bisogna essere in grado di riconoscerle. Qui si vede la rotazione della Terra con le varie date, eccetera. E attenzione quindi che al tempo degli Egizi la situazione era diversa. Allora, una delle domande potrebbe essere quella: quando avveniva la levata eliaca di Sirio usando il calendario giuliano? Oggi sappiamo fare i calcoli all'indietro e possiamo simularlo, ma esistono anche delle testimonianze. Nel De Die Natalis di Censorino viene detto che, eccolo qui, dato che questo è un passo, in latino è tradotto, dato che questo inizia sempre il primo giorno del mese che gli egiziani chiamano Tot, che quest'anno fu il settimo giorno prima delle calende di luglio, rispetto al calendario romano, 100 anni fa, quando l'imperatore Antonino Pio fu console per la seconda volta con Bruzio presente in Roma, questo giorno coincise col giorno 13 prima delle calende di agosto, in parole povere 19 luglio. Quindi noi sappiamo che se usiamo il calendario giuliano esteso all'indietro per fare cronologia egizia, sappiamo che la levata eliaca nel 139 avanti Cristo era il 19 di luglio. E quindi, e poi lui, vabbè, la città di Eliopolis, uno in Numeret, era un importante centro astronomico, quindi sappiamo anche dove erano praticamente i posti dove si osservava il gran sacerdote, aveva il tipo il capo degli astronomi, Urmau, supponendo che tutta la durata della civiltà egizia, del sorgere del Lico di Sirio, sia stata osservata dai sacerdoti sempre da lì, perché guardate che se cambiate latitudine cambia di circa un giorno per grado di latitudine, possibile calcolare gli altri anni in cui la stessa coincidenza si verificò e fare tutta la cronologia egizia. Ed ecco qui le formulette che servono. Abbiamo però anche delle citazioni, poche, ma ci sono, proprio di Sopdet. Abbiamo tre citazioni. Una, il settimo anno del regno di Sesostri III, sedicesimo giorno del quarto mese di Peret, che permette di collocare l'evento astronomico del 1879 avanti Cristo e quindi l'incoronazione del faraone del 1886. Poi il nono anno del regno di Amenhotep I, nono giorno del terzo mese di Shemu, che permette di collocare l'evento al 1527 avanti Cristo. Cioè, sapendo la levata di Eliaca di Siria, potete datare i documenti. Ventisesimo anno del regno di Tutmosis III, ventottesimo giorno del terzo mese di Shemu, che porta a definire l'anno che avvenne 1471 avanti Cristo. Questa è la stele di Elefantina. Eccoli. Questo è la data sottiaca, praticamente sul Berlino 10.012. E se lo leggete, trovate a un certo punto, eccolo qua. Vedete i numeri, vedete la levata eliaca di Sirio, eccola lì. Nel Berlino 10.21, di nuovo, eccolo qui. E così via, voglio dire, nel papiro Eber, che è un papiro medico, fra l'altro, trovate citate di nuovo Sopdet, eccolo, stele di Elefantina, eccolo lì. Dopo questa introduzione, dobbiamo occuparci di questo signore. L'avete letto il suo libro un po' di anni fa, eh? Cioè, ci siamo passati quasi tutti. Allora, e lui è Bouval, quello che ha proposto la teoria della correlazione, quella che mette in relazione le piramidi di Giza con le stelle della costellazione di Orione, con tutte le altre cose che sono state scritte. Allora, io vi... eccole qua, no? Ecco, il rilievo topografico, ecco, il gioco è questo, tre stelle. Per chi ha letto il libro... le tavole in mezzo, guardate questa figurina, quell'equivalente di questa figura, questa è giusta, quella che c'è nelle tavole del libro, il negativo è invertito, perché altrimenti la coincidenza delle tre piramidi non c'è, viene pure barato. Allora, io vi a questo punto esorterei a fare una cosa, a prendere tre monetine e tirarle sul tavolo e contare quante volte più o meno si allineano in modo da somigliare alle stelle della costellazione di Orione. Sarete sorpresi nel vedere che succede piuttosto spesso. Per cui ci viene il sospetto che la correlazione tra le tre piramidi e le tre stelle sia casuale. E lui ci abbia giocato, lui, Gilbert, Hancock e tutti gli altri. D'altra parte, al di là delle confondite, esistono dei metodi statistici per vedere l'affidabilità di queste cose. Ci sono due teoremi. Uno è il teorema di Fürstenberg, che vi dice che se avete, insomma, magari lo vedete un po' descritto in maniera formale, però se avete due insiemi, uno con tanti elementi e un altro con pochi, tanti elementi, stelle, pochi elementi, piramidi. Allora, se l'insieme che contiene pochi elementi è poco numeroso e quell'altro è molto numeroso, la probabilità di trovare una coincidenza, almeno una coincidenza casuale, tende al 100%. E in maniera formale noi possiamo calcolare la probabilità che, vabbè, poi qui ci sono tutti i disegnini, che la corrispondenza tra le piramidi di Giza e le stelle della cintura di Orione sia casuale, 78%. Quindi la teoria di Bouval va rigettata come falsa. Lui però è andato oltre, nel senso che non ha usato solo Giza, ma ci ha aggiunto un po' di altre piramidi e ha aumentato il numero di casi. 5. Questa volta il 52% che sia casuale. Cioè, possiamo metterci anche altri monumenti che ci sono lì, con 13 stelle luminose, 3 piramidi più la Sfinge, eccetera, 93% di casualità di trovare quel pattern. Ma esiste anche un altro teorema, quello l'Ugly-Duckling Theorem, il teorema del brutto natroccolo, che vi dice che qualsiasi ricerca e risultato voi otteniate di un esperimento fisico non è oggettivo, perché il risultato è sempre figlio delle ipotesi di partenza che avete assunto. Questo teorema è stato messo a punto da Satoshi Watanabe, matematico giapponese, pubblicato nel 69. E lui dice: potete fare tutte le ricerche che volete, tutti gli esperimenti che volete, ma ricordatevi che cambiando le impostazioni delle ipotesi di lavoro iniziali otterrete risultati diversi. Questa cosa qui sta venendo fuori in maniera bellissima al CERN a Ginevra, cercando il bosone di Higgs. 40 fisici diversi che vogliono fare lo stesso esperimento in base a punti di partenza diversi sanno già che troveranno 40 risultati diversi. Quindi questo cosa vuol dire? Si chiama brutto natroccolo perché la favola di Andersen, il brutto natroccolo era brutto se valutato come un anatroccolo, ma era bellissimo se valutato come cigno. E quindi dipende dall'ipotesi di partenza. Morale della favola: piramidi e stelle, cos'è che ha generato il confronto? Semplicemente una valutazione euristica, guardando in terra e guardando il cielo. Non si fa così, perché se si facesse così potrei pensare che le piramidi di Giza potrebbero essere connesse con 3 vulcani di Marte che sono capitati curiosamente lì così, quindi. Oppure anche i 3 vulcani di Marte sono messi in relazione con la cintura di Orione? Un po' dura. Le piramidi con queste e le piramidi con quelle là, ma non solo, ma se ci aggiungete anche qualche altro elemento qua, guardate, le trovate benissimo, e se fate la correlazione le trovate benissimo. Ma dubito che gli Egizi siano stati su Marte. Ecco. Magari troverete, quando arriveranno su Marte, troveranno una nave vichinga, ma comunque questo sarà. Ok, eccoli qui, sono anche belli. Bene, quindi Bouval e compagnia cantante, detta in maniera poco elegante ma chiara, hanno proposto un sacco di puttanate. Ma non finisce mica lì, eh? Se guardiamo le piramidi egizie, cosa notate? Tutte, mica solo quella lì. Stranamente, sono tutte allineate nord-sud, est-ovest. Tutte, chi più chi meno, ma tutte fatte bene. E qui c'è una ragione. A loro piaceva così, è stato deliberatamente scelto di allinearle secondo le direzioni cardinali. Guardate che molte popolazioni scelgono le direzioni solstiziali solari, o lunistiziali lunari, eccetera. Agli egizi piacciono i punti cardinali, le direzioni nord-sud, est-ovest, e le loro piramidi l'hanno allineate in questo modo, con molta precisione, non troppa però, guardate Giza, poi lo vedremo anche meglio. E allora uno si chiede: ma come avranno fatto? Beh, trovata la stella tipo Tuban, per esempio, con un bel filo a piombo e una nocca, e basta collimarla, e la direzione del polo nord celeste con una certa approssimazione si riesce a definire, ed è quello che hanno fatto. Poi nel 2000, su Nature, del 16 novembre 2000, esce questo articolo qui a firma di un archeologo inglese, Kate Spence, e dice: cronologia delle antiche piramidi egizie e l'orientazione astronomica delle piramidi. Legge l'articolo e propone delle cose che vi faccio vedere adesso. Ci fu un lungo scambio di mail tra me e la tipa nel 2000-2001 e anche 2002, in cui io mettevo comunque in dubbio alcune cose. Ecco, beh, poi ha raddrizzato il tiro anche lei, comunque. Allora, guardate cosa succede. Questa è la piana di Giza, queste sono le piramidi, questo è il buon Google Earth con un po' di elaborazione di immagini, che non le vedete mica così bene, e il reticolato geografico, e queste sono le tre piramidi di Giza. Cheope, Kefren, Micerino, Khufu, Kafra e Menkaure. Allora, se si va a vedere il lato, quanto devia rispetto alla direzione del meridiano astronomico, sorprendentemente 3 primi e 4, 6 primi. Questa col segno più, però, perché io ho riportato quelle originali della Kate Spence, ma poi c'era un errore. 12 primi Menkaure. Bene, però sono stati fatti in epoche diverse. Andiamo avanti. Questa è quella di Meidum, questa è fuori asse di 20 primi, là in cima scritto, sempre il buon Google Earth elaborato. Questa è la piramide rossa, 8,7 primi, poi come diavolo l'abbiamo misurato? Vabbè, no, me li sono letti tutti i testi originali delle misure. Questa è la Bent, quella doppia pendenza, 17 primi. Quindi, morale della favola, eccola qui la tabellina. Ecco quelle che sono state misurate con la collocazione cronologica, la datazione che gli archeologi hanno dato. Questa è quella di Djoser. E gli manca il numerino. Ah, sì, c'è una ragione. Questa è quella di Saure, Unas, Neferikare, la piramide nera, quella di Senusret. Questa è la piramide nera. Allora, ecco, questo è estratto esattamente dall'articolo della Kate Spence. Dice piramidi, il faraone praticamente le fa costruire, l'epoca e le varie valutazioni dell'errore di orientazione. La sua idea era che l'errore di orientazione non era voluto, era proprio un errore. Allora comincia a fare un diagramma in cui mette la datazione qua, l'epoca e l'errore. Comincia a trovare delle cose, alcune si dispongono così, una va fuori squadra, perché questo era sbagliato il segno nell'articolo originale, Unas, Senoset e Ameno terzo vanno da tutt'altra parte. Allora lei cosa fa? Le elimina, tiene solo quelle buone. non è molto corretto dal punto di vista scientifico, si chiama perequazione. Rifacciamo i calcoli. Ecco, diagramma con l'anno presunto di costruzione che gli archeologi dicono, e la deviazione in primi d'arco, in minuti d'arco, ed ecco, guardate che c'è un trend, più alcune che sono completamente fuori squadra. Oh, facciamo i nostri calcoli, guardate il FIT, cioè l'output del programma che fa sti mestieri, un errore i due primi, e in parole povere si calcola il trend, quindi la retta che la prossima, minimizzando la somma dei quadrati e degli scarti, ed ecco qua la cosa carina, si ha uno sfasamento progressivo in funzione della datazione. Allora, a questo punto la tipa cosa propone? Propone che senza alcuna documentazione ha cercato qualcosa che gli facesse andare bene i suoi risultati e comincia a proporre una cosa di questo tipo. Uno, gli egizi non usano il Tuban, la stella polare di allora, ma usano altre stelle per orientare piramidi, e in particolare ne usano due, Kokab, beta dell'Orsa minore, e Mizar. Tirano una linea tra le due stelle, che può essere materializzata da un filo piombo, Tuban è qua, e lei dice giustamente che questa linea si sposta nel 2767 a.C. è lì, 100 anni dopo è lì, poi nel 2567 passa praticamente quasi per il polo. Nel polo ci passa nel 2467, poi va dall'altra parte. Allora lei dice, bene, se le piramidi le hanno orientate in questo modo vuol dire così, con il Merket, praticamente il filo piombo, la tacca, per allineare le due stelle, è chiaro che loro non si sono accorti che per effetto della precessione questa linea camminava nei secoli. Quindi le piramidi fatte prima di un certo periodo hanno un errore positivo, dopo un certo periodo hanno un errore negativo. Non è scritto da nessuna parte. Questo è il suo modello, sua ipotesi, basato solo sul fatto di spiegare questa correlazione di alcune piramidi scartandone delle altre. Il Merket esiste, eccolo, e si sa che veniva usato, questo archeologicamente li abbiamo i Merket. Come funzionava? Si mettevano in due, con due tacche, due fili a piombo, uno collimava l'altro, in modo da far coincidere due fili a piombo, e questo la stella o le stelle. Certo che in questo modo si possono ridatare le piramidi, infatti rifacendo i conti li ho fatti, eccoli, e quella sotto è la relazione che mette, collega l'epoca delle piramidi e in funzione dello spostamento. Bene, ma adesso ragioniamoci un attimo, ma quei primi d'arco di spostamento quanto corrispondono sul terreno? Allora, cominciamo a fare dei conti. Queste sono le piramidi che sono state utilizzate per il FIT, qui minimi quadrati. Bene, questi primi corrispondono a 25 cm, 62 cm, 54, 19, 35, 90. Cioè praticamente mezzo metro, meno di mezzo metro, salvo un'efericale che è un po' più grossa. Ma poi utilizziamo anche quelle che sono state tagliate via, perché queste sono quelle che funzionano, ma ci sono le altre che non funzionano. Non è molto carino dal punto di vista scientifico pubblicare un articolo dicendo ah che bello, c'è questo andamento e sì, però cioè, 7 sono buone, 4 le buttiamo, perché sennò non funziona più niente. È carino, dal punto di vista dell'analisi poi statistica vanno usate tutte, cosa che ho fatto, sono rifatti i conti. Guardate, questa è la distribuzione di probabilità tenendo conto di tutte le piramidi. Qui c'è la deviazione in centimetri e qui c'è la densità di probabilità. Morale della favola, possiamo calcolare quanto è la probabilità che l'analisi, quindi le ipotesi di Kate Spence, siano significative. 26%, che vuol dire che il 74% non è vero. Noi, gli archeastronomi, utilizzano per accettare un risultato che abbia una probabilità di casualità inferiore al 5% se va bene, ma talvolta siamo a livelli di 3 sigma, quindi molto più bassi, molto più rigidi. Un'altra cosa di cui si è detto tanto a sproposito è la Sfinge. Vi ricordate? Questo è Hancock, mi pare, l'impronte degli dèi, qualcosa del genere, che andava dicendo che la Sfinge, ma anche Robert West, eccetera, che la Sfinge è del 15.000 avanti Cristo ed è messa lì perché nel 15.000 avanti Cristo si vedeva sorgere nella sua direzione di orientazione la costellazione del Leone per effetto della precessione. Quindi, siccome la costellazione del Leone sorgeva in quella posizione lì, allora obbligatoriamente la Sfinge deve avere 17.000 anni. Bene, si era incazzato come una iena, mi ricordo, Sadi Awassa ai tempi, e poi ho conosciuto a Torino poi 15 anni fa. Allora, il discorso è semplicemente questo: un altro cattivo modo di fare scienza, vuol dire, la Sfinge guarda una certa parte, cominciamo a simulare il cielo, scegliamo quello del 15.000 avanti Cristo perché lì abbiamo la bellissima coincidenza con la costellazione di Orione lì davanti e la Sfinge lì dietro. Nessun documento, nessun supporto archeologico, niente. Hanno riempito libri e trasmissioni televisive. In realtà una semplice analisi archeastronomica vi dice che l'azimut dell'asse 90 gradi, quindi è connessa con la levata del sole agli equinozi. Agli equinozi il sole sorge a est e tramonta a ovest, quindi sia che esce l'equinozio di primavera che quello di autunno della serie. A questo punto siamo arrivati alla fine. Qui concludo con questa vignetta. Non è che ci che abbiamo sbagliato tutto, eh? Il vignetta che il faraone, che Morente, che dice: ma non ponetevi problemi per costruire la mia tomba, eccetera, mettetemi tranquillamente in quei granai a forma di piramide che abbiamo. Detto questo, io ho finito, e se avete qualche domanda.
Innanzitutto congratulazioni per il suo rigore metodologico che non ho conosciuto in conferenze e seminari prima di questa. La domanda che mi sorge spontanea è: visto che le piramidi che avete preso in considerazione oscillano nell'arco di 200-250 anni, quelle prese in considerazione, sì, non ho visto dentro quella di Saqqara o Saqqara, che mi risulta essere di almeno 1000 anni precedenti, quindi l'ipotesi che
è immisurabile, cioè il problema è che di quella non ho trovato io letteratura con la il disassamento, e quindi mi mancava un dato.
Quindi è misurabile, cioè esiste sul terreno.
Sì, esiste sul terreno.
Anche se è un po' rovinata.
Esatto. E il fatto che sia un po' rovinata, attenzione, perché è fondamentale.
Ma la base è grande, c'è.
Sì.
È rovinata sopra, ma la base c'è.
Basta che la base sia buona. Non ho trovato documentazione, o che non l'hanno messo.
Interessante,
ma non l'ha trovato neanche la Kate Spence, perché non la cita neanche lei. Ma potrebbe essere una buona. Un buon spunto questo per andare a vedere quella dove si posiziona. Grazie.
Sì, come tanti qui ho letto il libro di Duval, ho letto anche un libro di Giulio Marchi.
Sì.
Misteri, pare scoperti.
Misteri e cose dell'archeastronomia.
E dedica gli ultimi due capitoli, se non sbaglio, proprio alla tesi di Duval, che in realtà non prende proprio così sotto gamba.
No, ma allora, fino a 6 mesi fa così era, condivideva la sua Poi ha tenuto una conferenza al Planetario in occasione del convegno della SIA, che è stato a Milano, c'era lui anche Belmonte, e lì ha rigettato tutto.
Ecco, ma volevo chiedere anche un'altra cosa. Non metto in dubbio l'analisi che ha condotto utilizzando i teoremi statistici di cui hai parlato, però mi viene il dubbio adesso che se applicassimo quei teoremi, per esempio anche al grafico di Hubble sulla recessione delle galassie, troveremmo più o meno lo stesso risultato.
Infatti non sappiamo né che forma ha l'universo con precisione, neanche se si espande, si contrae, che età.
Ecco, però
il problema della legge di Hubble è il termine, a parte lui, la costante è il termine di secondo ordine.
No, quello va bene.
Se,
però,
no, prima, se prima, c'è, potrebbe fare così.
Certo,
può fare così,
Beh, così come la recessione, io posso avere un'approssimazione lineare, poi quadratica e così via. Dai. Però voglio dire, quello che mi lascia un po' perplesso, perché forse noi stiamo applicando dei metodi a qualcosa che non è stato costruito pensando che poi qualcuno ci avrebbe impiegato quei metodi.
Esatto.
Voglio dire, se io vado a vedere l'oro geroglifico, dico, ma quello geroglifico non assomiglia alla costellazione di Orione, eppure indica la costellazione di Orione.
È il problema dei famosi allineamenti simbolici e quelli invece reali. E qui è un altro grosso nodo dell'astronomia, perché molti pensano, hanno pensato, che gli allineamenti dovessero essere esatti e se deviano, anche lei, c'è un errore. In realtà no. Cioè, io penso che gli elementi siano simbolici, le file di pietre guardano grosso modo dove c'è l'astro che sorge, non esattamente, quindi non posso più trattarli come errore. Infatti, se vogliamo entrare nel tecnico, le tecniche statistiche che usiamo non funzionano più. Perché prendono
è una critica che però ho preso.
Io, infatti, se lei va a guardare sull'Accademia, ho tutta una serie di articoli sull'utilizzo di tecniche statistiche, non so se avete sentito parlare di statistica per dati circolari assiali, e tempo fa pure la fase logic per cercare di...
Perché ad esempio ci sono in realtà dei riferimenti al fatto che l'anima del faraone si trasforma in un'Osiride.
Esatto.
L'Osiride è identificata, quindi... Voglio dire, allora, forse la chiave non va cercata tanto nell'accuratezza, ma cercata,
esatto.
Quindi anche i condotti da reazione,
il discorso dei condotti, giustamente, cosa è cambiato dal punto di vista Duval o Virginia Trimble, che è quella che aveva fatto i calcoli prima, quella Smithsonian? La posizione del what, cioè dell'aldilà, secondo Duval è in Orione. Dove va il faraone quando diventa una stella? Nell'aldilà, nell'Orione. Invece, se noi prestiamo fede alla Virginia Trimble, Orso Maggiore, c'è cioè vicino al polo, che uno dei due condotti guarda verso il polo.
Dicono
uno e l'altro.
L'uno e l'altro.
Esatto. Per cui, alla fine, gli egizi sono studiatissimi. Non sappiamo una beata fava. Io ho incontrato François Cherizel a Venezia nel 91, quando c'è stata la mostra dei Celti a Palazzo Grassi, e allora ero lì con il professor Cruta e con Cherizel, che era il presidente dell'Académie Française, egittologo famosissimo, e tra una chiacchiera e l'altra gli faccio: ma scusa, voi egittologi siete fortunati, perché chi fa cose celtiche, come me, non ha mai niente di scritto, perché i Celti non scrivevano. Gli egizi hanno riempito, hanno scritto tantissime cose. E quindi voi potete leggere, e quello mi fa, sì, ma le cose veramente importanti le hanno scritte. Se ti interessa sapere quanta birra davano gli scribi o gli scalpellini, sì, cioè l'ira di Dio, dei papiri. Ma se vuoi sapere qualcosa della loro religione veramente, o della loro idea, dell'aldilà, eccetera, c'è scritto da nessuna parte, salvo i testi, i libri dei morti, che sono però tardi, e si parte dal presupposto che sia la trasposizione di ricordi antichi, cioè di tradizioni più vecchie, molto più vecchie, ma è un presupposto. Quindi il risultato è che, come tutte le culture, le cose veramente importanti non le hanno messe per iscritto a beneficio dei posteri. Risultato che dobbiamo ipotizzare. Solo che si può ipotizzare bene con grano salis o si può ipotizzare in maniera meno buona. Poi siamo scienziati, per cui cerchiamo sempre delle conferme con le tecniche statistiche, matematiche, eccetera. Però non sempre le tecniche statistiche, come le abbiamo applicate, riescono a descrivere la realtà. Quindi gli studiatissimi egizi hanno ancora tutto da fare. Ha fatto un bellissimo lavoro Belmonte, che si è girato tutto l'Egitto prima dei casini politici, si è fatto tutte le misure dei più templi che ha potuto e ha fatto delle analisi poi archeastronomiche di tutto rispetto. Ha fatto un bellissimo lavoro la Sara Parker, che con le immagini da satellite, però lei è un'archeologa, quindi lei si limita a scoprire i siti nuovi, 250 piramidi nuove ha preso, non le sono ancora studiate, sepolte. Quindi dire, ancora da dirci tantissimo l'Egitto. Il problema è che, al contrario degli studi di altre culture, è stato inquinato da chi ha fatto un cattivo lavoro. E quindi è la stessa cosa di occuparsi di templari. Si può farlo in maniera sui documenti storici, e poi ci sono quelli che ha scritto lì di Dio delle puttanate, inventandosi che sono andati in America o chissà dove sono andati. Ah, c'è ancora gente che cerca il tesoro in America, per cui. Altre domande? Coraggio.
Non siate timidi.
Non siate timidi, ecco. No, comunque consentitemi una considerazione. Cioè, gli archeastronomi fanno un certo lavoro, gli archeologi fanno un altro lavoro, collaborano fra loro, eccetera. Poi esistono i media. Cioè, la maggioranza della popolazione prende come oracolo ciò che viene detto in TV. Quindi riesce ad avere più influenza una trasmissione su History Channel piuttosto che dei testi o diciamo delle conferenze di un certo livello, rigorose, eccetera. E questo è il problema della scienza in generale, della divulgazione scientifica in generale. Voglio dire, oggi come oggi tutti possono dire tutto. Pensate a internet, è un mare magnum di tutto e del contrario di tutto. E quindi cioè, non c'è più controllo. Cioè uno non sa più l'informazione che riceve, se è roba buona o no. Vi faccio un esempio non egizio ma divertente. Wikipedia. Provate a guardare la battaglia di Melfi combattuta da Federico II di Svevia. C'è tutto il racconto di come è avvenuta, chi ha vinto, com'è stato, quando, eccetera. Ma non c'è mai stata. La battaglia di Melfi non c'è mai stata. Se l'ha inventata uno per i fatti suoi, è finita su Wikipedia. E c'è gente che mi ha citato la battaglia di Melfi su cose di Federico II. Per cui il problema del controllo dell'informazione, della valutazione, della bontà dell'informazione che ciascuno di noi dovrebbe avere, ma non può, perché poi alla fine non si può, non si riesce, è tale per cui siamo preda di tutto ciò che ci racconta, purché ce lo raccontino bene. Adesso provate, è uno spunto di meditazione, perché poi funziona per queste cose, funziona per la politica, figuriamoci, funziona per tantissimi, tantissimi altri ambiti. In realtà, se una cosa è detta bene, è propinabile. E la si accetta come oro colato. Poi voglio dire, con l'archeastronomia non mi fregano, magari mi fregano su un altro argomento, non so, una cosa di biologia, tranquillamente magari mi fregano, perché non sono esperto. D'altra parte non si può essere esperti di tutto. Bene, oggi abbiamo sfatato un po' di cose egizie.
Volevo sapere la sua opinione su, a proposito del fatto che si inventano delle cose e poi mai descrivono e che non corrispondono alla realtà, come lei ha dimostrato sulle piramidi e sulla loro locazione, eccetera. A Dendera c'era il famoso zodiaco che i francesi si sono fregati e se lo sono portati via, e lì hanno lasciato una copia o qualche cosa, però sulle pareti dove si trovava lo zodiaco, sulle pareti ci sono dei bassorilievi in cui sono rappresentati delle ampolle, non solo, ma queste ampolle hanno dentro, diciamo, una specie di serpente, che poi però hanno interpretato altri che non era un serpente ma aveva un altro significato, e sulla base delle ampolle è segnato anche lo Z.
Michele? Allora, questo è un altro bel argomento.
Ho letto tante di quelle cose che mi sono sembrate più o meno fregnacce. Volevo sapere lei cosa ne pensa di questa diciamo rappresentazione delle ampolle.
Sono lampadine, lampade, perché hanno proposto anche quello.
Ecco, hanno proposto anche quello, sì. E hanno proposto addirittura una reazione elettrolitica di qualche cosa, dove c'è un Z, sembrava che fosse una batteria.
Sì.
Che poi, diciamo, lo Z ha un altro significato che si trova sulle piramidi, quindi che lo Z è considerato come una cosa divina in qualche modo, se poi quell'affare divino che è messo lì, che fa la batteria, insomma, ce ne vuole, ne passa. Lei cosa ne pensa di questa definizione?
Che Pinchelle è stato un bravo archeologo, però questo dello Z è da verificare. Insomma. Il problema è che bisognerebbe avere dei documenti che non solo lo rappresentino, ma ci facciano capire cosa servisse, altrimenti ci si fantastica sopra. Pinchelle ci fantastica.
Quindi non si può sapere qual è la verità su questi bassorilievi.
No, allora è che appunto, come diceva Chiarisel, le robe veramente importanti non le hanno scritte, e quelle che hanno scritte molto spesso non le capiamo ancora, e non mica solo per gli egizi, cominciamo a guardare l'India, tutte le rappresentazioni del Mahabharata, tutte queste cose qui che sono delle cose che poi invece qualcuno che dice che è una battaglia aliena, ma vabbè.
Un'altra domanda, nella costellazione di Orione, le tre stelle della cintura, noi abbiamo Mintaka che si trova a nord. Se io la vedo su un planetario con l'orizzonte nostro, che poi è simile a quello egizio, in qualche modo, visto che siamo a 30 gradi, noi siamo a 45 gradi, vabbè, comunque la differenza.
Però con la precisione sì, più o meno come si vedono adesso e come si vedevano loro là.
Allora,
sì.
Come si vedono adesso, io trovo Mintaka che è a nord, e trovo Alitan che è in basso, che sarebbe quella
l'ultima sotto
in basso, che sarebbe, diciamo, la
delta epsilon zeta,
esatto. Ora, quella situazione che si trova in Gizza si riferisce al periodo dovuto alla precessione, perché è al contrario di quella che vedo io sul planetario, giusto?
Sì, infatti,
invertito.
Esatto, se guarda il volume, la tavola, c'è il negativo invertito.
Ecco,
per farle quadrare.
Però il Bhuvan questo non lo dice.
Il Bhuvan ci ha fatto un sacco di soldi.
Sì, lo so.
Per merito di Gilbert, che gli ha fatto anche l'editore, eccetera. Allora, Bouval viene tutti gli anni a Latri a fare le conferenze che lo, c'è l'Ornello Tofani che lo invita. Okay, no? Oppure l'altro appuntamento qui va è San Marino, che c'è un convegno di archeologi indipendenti, si chiamano così, ricercatori indipendenti, no? Lui ci va, lì ci va Giorgio Sopulos, ci va quell'altro, i che compaiono in lingui alieni, si trovano da tutti a San Marino tutti gli anni, la dicono di quale eroe, vabbè. Ma lui chiaramente ci ha basato la sua notorietà e ci ha fatto pure i soldi su questa roba qui.
Certo.
Ha venduto, poi si è sbilanciato col mistero di Marte e lì ce n'è da ridere. Aveva trovato perfino la sezione aurea su Marte, no? Cioè, questo tipo. Sì, il mistero di Marte, quello è sparito subito, però un libro che è uscito è comparso subito. Ce l'ho, è quello. Da parte per valutare le cose vanno lette.
Un certo Collins, che probabilmente le conosce, ha avvicinato le tre piramidi di Giza alle tre stelle della costellazione di del Cigno.
Siamo da capo. Tre sono troppo poche.
Siamo da capo. Cosa le probabilità che succede?
Tre sono troppo poche. Se avessi 20 stelle e 20 piramidi, che tutte quadrano, allora è chiaro che la probabilità di casualità diminuisce. Tre. Prendete tre monete, le tirate.
È quello che ha detto lei prima.
Esatto. Per cui
il problema rimane insoluto.
Il problema è che il confronto euristico piace. Ma non è un buon atteggiamento scientifico. Solo che ci somiglia. Sì, ma cosa? Il grado di somiglianza, cioè quanto ci deve somigliare? Tra stelle e tra piramidi, ma poi guarda, non ci sono mica solo le piramidi, sono quelli che dicono che le coppelle della roccia fatte dalla gente del Neolitico rappresentino costellazioni. Alcune sì, commentato, sono tante, ok, altre meno.
Nella letteratura egizia ci sono molti giornalisti che si improvvisano come dei scopritori, vanno in Egitto e poi scrivono dei libri. Ne ho letto uno di un tizio, un giornalista, che faceva un racconto piuttosto complicato sulle piramidi satelliti che sono accanto.
Sì, le tre.
Le tre piramidi satelliti. Lui ha considerato tutto l'assieme, le tre piramidi principali, le tre piramidi satelliti e qualche altro satellite che si trova su vicino a Micelino, le ha considerate come un insieme matematico e alla fine è arrivata alla conclusione che, considerando questo come un insieme matematico composto, veniva fuori che le piramidi erano state costruite 32.000 anni prima di Cristo. Da qualcosa, diciamo, dico qui, devono esserci stati gli extraterrestri. Come minimo.
Anche perché noi sappiamo l'origine della civiltà egizia. Nel 4.800 avanti Cristo, Naptaple, ci sono i megaliti, e da cui si sviluppa questo postaccio a 50 gradi, caldissimo, eccetera, frequentato da gente che andava lì sulla solstizio d'estate. Da lì in poi si sviluppa l'astronomia egizia, eccetera. Quindi 4.800, Sara era verde nel 4.800, a fianco del 3.000 era verde Sara, ci pioveva pure, qui sulla Sfinge c'è piovuto, sì. Ma non del 15.000, del 3.000,
sì.
E va benissimo, 3.000 mi va bene, cioè voglio dire, lo accetterei anche.
La faccenda delle righe sulla Sfinge è un'opera di Scott dell'MIT.
Sì, esatto. Ma giustamente
è una definizione corretta, eh?
Sì. Però lui dà terzo millennio, quarto millennio, quinto, per cui.
C'è una cosa che però non mi convince in quella dimostrazione sulla probabilità che le tre sfingi, piramidi non corrispondono casualmente al centro di Orione. è che il numero di stelle a cui ci si riferisce in realtà è il numero di stelle seguite con attenzione dai sacerdoti, che non erano tante, presumo
11,
no? E sostanzialmente, tra l'altro lei stesso ci ha fatto vedere i disegni, adoravano Osiride, che era Orione, eccetera. Quindi la probabilità, se uno considera un numero piccolo di stelle, la probabilità che coincidessero esattamente con la posizione, più o meno, con la posizione delle stelle di Orione, comincia a diventare un pochettino più alta di quella.
È un atto di fede.
Diciamo che comunque, no? È un atto di fede, è vero, ma è comunque un atto che mette in crisi anche il fatto che sia stata calcolata una probabilità casuale. No, possibilmente non sono vere l'una nell'altra.
Chi lo sa? Cioè, praticamente le culture antiche hanno ancora un sacco di cose da dirci. Per cui, le ha studiate. Altre domande? Bene. Se siete sopravvissuti...